Potete sedervi. O c'è qualcun altro che vorrebbe essere benedetto? Noi siamo molto riconoscenti. E ieri abbiamo ascoltato il resoconto dell'ultimo viaggio missionario. Ed ora abbiamo appena ascoltato che l'ultima riunione di questo genere di quest'anno. E guardiamo indietro a ciò che Dio ha realmente fatto in così tanti credenti su tutta la terra. E la cosa bella è che non dobbiamo essere presenti personalmente ovunque, ma i sermoni raggiungono realmente le estremità della terra e siamo così riconoscenti. Se è scritto che il Vangelo del Regno di Dio sarà predicato a tutte le nazioni come testimonianza e poi sperimentarlo personalmente, che viene realmente predicato a tutte le nazioni e lingue come testimonianza, e del continuo si può esclamare: oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai nostri occhi. E come il fratello Alfred Borg ha già detto, e il fratello Branham l'ha evidenziato molte volte, le persone ringraziano sempre Dio per quello che gli ha fatto e guardano avanti a ciò che egli ancora farà, ma passano accanto a ciò che gli fa attualmente. E questa è una delle lezioni più importanti che dobbiamo imparare. Ciò che Dio ha fatto ci collega con quello che gli fa proprio ora. E ciò che gli fa attualmente ci collega con quello che egli farà ancora nel futuro. Semplicemente un'edificazione spirituale nel regno di Dio. E noi vediamo anche nei quattro Vangeli ogni cosa ci è stata riportata, dalla nascita del Redentore fino alla sua ascensione al cielo. Ma poi è venuto naturalmente il giorno di Pentecoste, in cui la Chiesa è stata stabilita, in cui è stata chiamata all'esistenza e riempita con lo Spirito Santo. Poi venne naturalmente il periodo in cui i cinque ministeri furono collocati e in cui i nove doni dello Spirito furono manifestati. E poi anche i nove frutti dello Spirito. E a questo il Signore ci riporta in questo tempo. Inizieremo proprio ora con la parola da meditare, ma in primo luogo i saluti. Dal nostro caro fratello Bope dal Sudafrica, la sorella Bope oggi è in mezzo a noi. Saluti di cuore. Poi dal fratello Ngonga, e qui egli riporta che le stazioni radio e televisive sono disponibili per trasmettere il messaggio. Il fratello Cecil ha telefonato. Ci sono state ancora delle telefonate di ringraziamento. Poi il fratello Adonis e poi i fratelli da Brazzaville e il fratello Matthew da Durban e il fratello Diedonne e i fratelli dal Tatarstan. Lo scorso primo fine settimana abbiamo già avuto saluti dal Tatarstan. Sì, il Pakistan molti lo conoscono, l'Afghanistan pure, ed ora anche il Tatarstan. Fratelli e sorelle, ovunque il Signore Dio ha i suoi. Poi da Bloomington, Stati Uniti d'America, da Pretoria, Sudafrica, e poi saluti dai fratelli e dalle sorelle di Roma, saluti da Pointe Noire, saluti dal fratello Rashadi, saluti dal fratello Gideon, saluti dal fratello Kakule, saluti dal fratello Leon da Abidjan, dal fratello Daniel da Kinshasa, saluti dal fratello Tomilali dal Missouri, saluti da Solvezi, saluti dallo Zambia, saluti dal fratello e dalla sorella Cook dall'Australia, saluti dal fratello dottor Lotica, saluti dal fratello Chauffeur, saluti da Bulumba, dal Ghana, no, da Goma. E poi saluti dal fratello Motika da Johannesburg. Voi potete naturalmente immaginare con quale riconoscenza di cuore io sto qui, che la parola non è stata soltanto predicata, ma che i fratelli sono in ogni popolo, lingua e nazione. Tutte le città hanno dei predicatori che portano la stessa parola. Oggi chiederemo a due fratelli di pregare con noi. Abbiamo qui il fratello Lilanda da Kinshasa. Gli chiediamo di venire adesso qui di fronte per pregare con noi. E oggi vorrei che anche il fratello Matthias Hendrich venisse per pregare con noi. È qui nell'edificio, il fratello Matthias Hendrich è in mezzo a noi. Per favore, vieni. C'è il fratello Arben qui. Alziamoci in piedi. Giusto una preghiera. Vi saluto tutti nel nome del Signore Gesù Cristo. La settimana prossima, Dio volendo, conto di ritornare nel Congo. E vi chiedo se posso portare anche i vostri saluti ai cari di Kinshasa. Preghiamo. Dio nostro Padre, ti siamo ancora infinitamente riconoscenti che tu ci hai radunati questa mattina sotto un solo capo, perché tu, o Signore Gesù Cristo, sei il capo del corpo, della Chiesa. Noi vogliamo che tu ci parli. Ieri tu ci hai parlato e anche questa mattina noi siamo in attesa. Ungi il tuo servitore, ungi le nostre orecchie, i nostri occhi e i nostri cuori. Nel nome potente del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Miei cari, Paolo ha scritto ai Colossesi e li ha ammoniti affinché fossero uniti nell'amore. Che comprendessero il mistero di Cristo, era difficile all'inizio per la Chiesa. Loro non avevano alcuna scrittura come l'abbiamo noi. C'erano molte direzioni e Paolo doveva combattere con queste direzioni. E noi sappiamo che Laodicea è un simbolo dell'ultima epoca della Chiesa. Sappiamo che ci sono più di 666 denominazioni cristiane e ci deve essere un'unione nell'amore affinché si comprenda il mistero della Deità. Ieri l'abbiamo ascoltato che le persone non lo sanno. Ringraziamo il Signore. Padre Celeste, tu ci hai messo in questo tempo affinché comprendiamo il mistero che tu hai rivelato all'umanità in questo tempo. Tu hai mandato un messaggero per l'epoca della Chiesa al quale hai parlato. Noi non lo sapevamo da noi stessi. Tu ci hai parlato di questa meravigliosa unione spirituale. Ti ringraziamo che ciò è accaduto nel nostro tempo e che le persone possono comprendere nelle differenti lingue. L'epoca di Laodicea non è ancora terminata e la parola è ancora diretta a questa epoca affinché comprenda il mistero che tu hai proclamato. Ciò che non si sapeva dall'inizio, ma oggi è stato di nuovo messo sul candelabro. Ti ringraziamo per questo. Nel nome di Gesù, amen. Amen. Cantiamo ancora una volta Sol Abifè, Sol Abifè.
Amen.
Amen. Potete sedervi. Siamo riconoscenti a Dio con tutto il nostro cuore. Giusto ancora due cose che possono essere menzionate brevemente. Voi tutti lo sapete, il fratello e la sorella Kupfer non vengono più. La sorella Kupfer si è dipartita. E lo scorso lunedì abbiamo avuto il seppellimento a Fegasheim, vicino a Strasburgo. E il fratello Kupfer manda saluti di cuore a voi tutti. Egli ha pure raggiunto l'età di 94 anni. Non può più guidare un'automobile. Egli è molto triste al riguardo, che non può più venire. E permettetemi di fare qui questa osservazione. Non c'è altra coppia che sia stata così fedele. Ogni ultima domenica del mese loro erano a Zurigo. Ed ogni prima domenica del mese erano a Krefeld. Non c'è stata un'altra coppia come il fratello e la sorella Kupfer. Per 44 anni, Zurigo-Krefeld, Krefeld-Zurigo. era l'argomento della loro vita. Ciò era al primo posto. E noi siamo così riconoscenti a Dio che la nostra sorella, senza soffrire, è stata chiamata a casa. Ed ora lei può essere nella gloria. Ora, anche la nostra sorella Keck è stata pure chiamata a casa. La mamma del fratello Willy e Hans Keck. E domani avremo il seppellimento lì, alle ore 13. Siamo così riconoscenti di sapere che quando Dio chiama qualcuno a casa, allora soltanto coloro che sono pronti per andare nella gloria. Anche nella preghiera del nostro caro fratello Matthias Hendrich abbiamo sentito di cosa si tratta. Si tratta del mistero di Dio che è Gesù Cristo, il nostro Signore. E può essere rivelato soltanto per mezzo dello Spirito. L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito, ma discute al riguardo. Tuttavia, anche questo pensiero adesso, il pensiero che viviamo ancora nell'ultima epoca della Chiesa, ed è realmente una situazione peggiore di ogni altra epoca della Chiesa, tiepida e pigra. Ma poi i vincitori hanno la più grande e preziosa promessa. Di tutte le promesse delle sette epoche della Chiesa, la più preziosa è nell'ultima epoca della Chiesa. Chi vince siederà con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere sul trono del Padre mio. E noi abbiamo realmente compreso, abbiamo ricevuto con gratitudine che la promessa è data soltanto ai vincitori. Chi vince? E poi loro hanno vinto tramite il sangue dell'agnello e tramite la parola della loro testimonianza. Non con la propria forza, ma hanno vinto tramite il sangue dell'agnello, tramite la parola della loro testimonianza che è stata data loro. E qui si tratta della testimonianza di Gesù Cristo. Qui si tratta dello spirito della profezia, fratelli e sorelle. Ci è stato dato realmente un periodo da Dio che è molto importante e prezioso. Mai prima ogni cosa è stata collocata così in ordine e rivelata come nei nostri giorni. E qualcuno l'ha espresso la sera scorsa nella preghiera. Dio ha promesso: io vi mando profeti e insegnanti. E quando Dio manda un profeta, allora è necessario che le cose che il profeta proclama nel nome del Signore siano insegnate e collocate biblicamente. E questa è la distribuzione del cibo nel nostro tempo, in un meraviglioso equilibrio, rimanendo alla presenza di Dio e sperimentando come direttamente, non in teoria, ma in modo pratico, il Signore ci parla. Questa non è immaginazione, questa è una realtà divina. Il Signore parla con noi attraverso la Sua parola. Noi la crediamo e ci viene rivelata dallo Spirito Santo. Nessuno di noi ha bisogno di visitare una scuola biblica, ma il nostro Signore ha parlato di coloro che sono stati ammaestrati nella scuola del cielo, non da qualche parte ai piedi di Gamaliele, ma ai piedi del nostro caro Signore e Salvatore. E noi siamo molto riconoscenti per la rivelazione della Deità, che sappiamo che c'è stato e c'è e per sempre ci sarà soltanto un Dio. E questo Dio si era già rivelato in tutto l'Antico Testamento, quale il Signore, in una forma visibile. Insieme a due angeli è potuto venire ad Abramo, si è potuto sedere sotto l'albero. Abramo ha potuto pranzare con lui, lavare i suoi piedi. E poi tutti e tre furono accompagnati da Abramo e i due angeli continuarono fino a Sodoma e la sera arrivarono là. E poi è scritto in modo così bello: e il Signore rimase con Abramo e gli disse: come posso nascondere ad Abramo ciò che io sto per fare? Abramo era un profeta e Dio rivela ciò che vuole fare ai suoi servitori, i profeti. E come ieri, magari ci riferiremo a ciò anche questa mattina, che anche noi abbiamo ricevuto la promessa, proprio come Abramo. Per favore, non dimenticatelo. Abramo aveva una personale relazione con il Signore. Egli aveva udito le sue parole, aveva sentito la promessa, pranzò con lui. Noi abbiamo bisogno di questa personale relazione con il Signore, affinché non dobbiamo dire: lui o lei mi hanno detto questo. No, ma che realmente possiamo dire: il Signore mi ha parlato attraverso la sua parola e me l'ha rivelato per mezzo dello Spirito Santo. Sì, è realmente il tempo più meraviglioso in cui viviamo. Il fratello Alfred Borg ha letto in 1 Corinzi capitolo 2, probabilmente il verso 12, e noi continueremo a leggere 1 Corinzi capitolo 2, leggiamo i versi 12, 13 e 14 e 15. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio. E poi viene il chiaro insegnamento, perché lo spirito di Dio ci è stato dato per conoscere le cose che Dio ci ha donate. Tramite rivelazione per conoscere ciò che Dio per grazia ci ha dato in questo tempo. Poi continua nel verso 13. E noi ne parliamo. Noi parliamo di ciò che Dio ci ha promesso. E quello che ci ha promesso, Egli ce l'ha già dato. Questa è già una realtà divina. Deve essere soltanto manifestato. E sarà manifestato. E noi ne parliamo. Di cosa parliamo in questo tempo? Naturalmente non vi raccontiamo delle storielle. Noi parliamo di ciò che Dio ha promesso, di ciò che Dio ha fatto, ciò che possiamo sperimentare in questo tempo per grazia. Poi questa formulazione molto precisa, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito. Cosa ce ne facciamo della sapienza umana? Dio ci ha dato la sapienza divina per grazia, per ricevere con ogni rispetto ciò che Egli ci ha dato per grazia. E poi continua adattando parole spirituali a cose spirituali. Questo contenuto è ispirato dallo Spirito e noi siamo ispirati dallo stesso Spirito di Dio per proclamare questa parola e le promesse, per collegarle con l'adempimento molto potente. Noi siamo radunati qui oggi e tutti coloro che sono uniti a noi online, noi come predicatori della parola di Dio, adattiamo parole spirituali a cose spirituali perché corrispondono al 100%. Nel verso 14 ci viene detto: ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio. Qui abbiamo un linguaggio molto chiaro. L'uomo naturale non riceve nulla di ciò che viene dallo Spirito di Dio, ma noi che siamo nati di nuovo dallo Spirito di Dio ad una vivente speranza, noi abbiamo una relazione e un collegamento con Dio e lo riceviamo e l'accettiamo. Ma l'uomo naturale, così scrive Paolo, non riceve le cose dello Spirito di Dio perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. Per favore, cari fratelli e sorelle, paragoniamo il contenuto spirituale con la parola divina. La proclamazione e la parola devono essere in accordo per grazia. Poi leggiamo nel verso 15: l'uomo spirituale invece giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Ora immaginate questo, lo spirituale, fratelli e sorelle, questo siete voi, questo è ciascuno di noi che siete qui, non soltanto predicatori e fratelli nel ministero, ma noi tutti abbiamo bisogno della mente spirituale del nostro Signore, come Paolo ha scritto, che ognuno abbia la mente di Cristo. Dunque, tutta la Chiesa è edificata sul terreno della rivelazione. E come abbiamo detto molte volte, il velo è stato squarciato e la via verso il luogo santissimo è libera. L'arca del patto è aperta, il sangue del nuovo patto è stato sparso per collegarci con Dio e riconciliarci con Lui. Poi continuiamo, andiamo in Primo Tessalonicesi, capitolo 2. Primo Tessalonicesi, capitolo 2. Versi 2 e 3. Primo Tessalonicesi, capitolo 2, versi 2 e 3. Anzi, dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete, a Filippi, trovammo il coraggio nel nostro Dio per annunziarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. È sempre stata una battaglia spirituale, combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Poi, nel versetto successivo, il verso 3, perché la nostra predicazione non proviene da finzione né da motivi impuri, né è fatta con inganno. Ma come siamo stati approvati da Dio, che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Sono delle parole molto potenti e noi possiamo ritrovarci qui, possiamo prendere questa parola a cuore e possiamo domandarci: ciò si applica a me? Ciò si applica a noi, quali predicatori della parola? Ciò che abbiamo letto qui, qui è scritto. Leggiamo il verso 4 ancora una volta. Ma come siamo stati approvati da Dio, che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo di piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Era la decisione di Dio, non la decisione di Paolo. Dio aveva deciso chi sarebbe stato incaricato per predicare la parola. E come Paolo scrive qui, non con l'inganno né da motivi impuri. No, ma liberamente e apertamente la predicazione di tutto il consiglio del nostro Dio, possiamo proclamarla e trasmetterla per grazia. Poi abbiamo la meravigliosa parola in Filippesi, dove viene detto anche che il Signore manda i Suoi, ma che ci sono anche delle persone che vanno da loro stessi e predicano la parola con motivi impuri. Leggiamo in Filippesi, capitolo 1, i versi 15, 16 e 17. Filippesi, capitolo 1, verso 15. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità. Sì, pensate a questo. Qualcuno sta sul pulpito e predica per invidia e per rivalità. Cos'è questo? Che predicazione è questa? Per invidia e per rivalità? A cosa serve? Oh, come possiamo essere riconoscenti? Non per invidia e per rivalità, ma la santa parola rivelata del nostro Dio viene predicata. che gli altri facciano ciò che io non posso lasciare. Ma noi siamo stati incaricati di annunciare il vero Vangelo, di proclamare il messaggio divino. Qui sta scritto: alcuni predicano per invidia e per rivalità, verso 15, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Che Dio conceda a tutti i nostri fratelli di predicare la parola di buon animo. E la sua volontà è che in questo tempo il Signore possa ammaestrare il suo popolo, chiamando fuori il suo popolo, e che nessun fratello presenti le proprie opinioni, ma che la parola di Dio sia predicata con purezza e chiarezza, e soltanto allora compirà ciò per cui è stata mandata. Poi il verso 16: questi lo fanno per amore. Qui Paolo tocca il lato personale e scrive: questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo. Tutti i ministri che nei giorni di Paolo predicavano la parola erano uniti a lui e al suo ministero. Non c'era alcuna rivalità. Erano di un solo cuore e di una sola anima. Come abbiamo letto qui, erano collegati a lui e al messaggio che egli predicava. Ed egli aveva una speciale responsabilità davanti a Dio, e tutti coloro che allora avevano una responsabilità davanti a Dio erano d'accordo con Paolo e predicavano lo stesso messaggio. Poi egli si ripete e scrive nel verso 17: ma quelli annunziano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente. A cosa serve questo? Se predichiamo Cristo con spirito di rivalità, per invidia e per rivalità, a cosa serve questo? No. Io ringrazio il Signore nostro Dio che predichiamo la santa parola di Dio per incarico di Dio. E tutti coloro che sono da Dio ascoltano, credono e ricevono rivelazione. Leggiamo di nuovo il verso 17. Ma quelli annunziano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente. Sì, predicano Cristo, ma a modo loro, per essere ascoltati dalle persone. Non vogliono che Cristo sia ascoltato, ma che loro siano ascoltati. Che Dio faccia grazia. Non sono io che devo essere ascoltato, ma Egli, il Signore, deve essere ascoltato. E le persone devono sapere che qui non parla il fratello tal dei tali, ma qui il Signore ci parla attraverso la sua parola e noi crediamo ciò che Egli ha detto. Poi Paolo dice: pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. I fratelli realmente non sapevano che genere di afflizioni recavano a Paolo quando predicavano un altro Vangelo. E Paolo disse, si può leggere in Galati capitolo 1, chi predica un altro Vangelo sia anatema. Dunque, non un Vangelo di invidia e rivalità, ma il vero e chiaro Vangelo. Dio era in Cristo, riconciliando il mondo con sé, e ci ha dato la piena salvezza. E come Paolo ha pure scritto, noi predichiamo Cristo e il crocifisso come potenza di Dio. Dunque, che sia manifestato anche nei nostri giorni che il Signore Dio è realmente in mezzo a noi e che la sua parola compie, così come viene creduta, ciò per cui Dio l'ha mandata. In Atti capitolo 26, Paolo si riferisce al suo mandato che ha ricevuto dal Signore sulla via per Damasco. E qui, in Atti capitolo 26, nel verso 16 leggiamo, Atti capitolo 26, verso 16, ma alzati e sta in piedi, perché per questo ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora. Qui abbiamo di nuovo il resoconto di ciò che è scritto in Atti capitolo 9 e anche nel capitolo 22. Qui Paolo riferisce di avere ricevuto una chiamata diretta e che questa predicazione che gli era stata affidata non l'aveva ricevuto da se stesso, ma tramite l'incarico di Dio. E poi egli dice, qui nel verso 22, ma per l'aiuto che viene da Dio, sono durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, senza dir nulla al di fuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto. Questa è la vera proclamazione, di non dire nulla al di fuori di quello che Dio ha già detto nella sua parola. E soltanto allora la predicazione è in accordo con la parola, e allora la parola compirà ciò per cui è stata mandata e diventa la potenza di Dio per coloro che l'ascoltano. Fratelli e sorelle, di cosa si tratta oggi? Oggi si tratta realmente che ascoltiamo l'ultimo messaggio, che usciamo da tutte le strane dottrine. E noi tutti l'abbiamo naturalmente compreso. Ieri ne abbiamo parlato brevemente. Ogni cosa si unisce. Tutte le chiese, tutte le religioni, ogni cosa si unisce. Ma la Chiesa del Dio vivente naturalmente non è in questa unione che è collegata alla religione e alla politica. No, Padre, tu in me ed io in loro, affinché siano uno. Dio rivelato in Gesù Cristo, Gesù Cristo rivelato in noi, nella Chiesa del Dio vivente. Ma abbiamo raggiunto il punto in cui poi sarà detto: questa è l'unità che Dio vuole. E tutti coloro che non si sottometteranno a questa cosiddetta unità che Dio vuole, allora dovranno subirne le ripercussioni. fratelli e sorelle, Dio ci aiuterà a rimanere fedeli fino alla fine. Egli non ci rinnegherà e noi non rinnegheremo Lui. Egli ci ha rivelato la sua parola e noi rimaniamo attaccati ad essa per vita e per morte. E sappiamo che saremo con il Signore per sempre. Tre passi della Scrittura mi hanno toccato in modo particolare, che si riferiscono al ritorno del Signore e parlano del grande evento del ritorno di Gesù Cristo e che dobbiamo essere preparati. Sono tre, ma ce ne sono di più. Tuttavia, ci sono tre particolari dichiarazioni in merito a coloro che aspettano il ritorno del Signore. Noi tutti conosciamo Ebrei capitolo 9, verso 28. L'abbiamo letto molte volte e scriveremo al riguardo e ogni volta lo mettiamo nei cuori di coloro che credono con tutto il cuore. Ebrei capitolo 9, verso 28. Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Egli apparirà a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Ora veniamo alla domanda diretta. Aspettiamo noi il Signore? Siamo così legati a Lui da poter realmente esclamare: vieni, Signore Gesù? Per favore, prendetelo a cuore. Per tutti coloro che lo aspettano, che non vedono l'ora che Egli ritorni, che hanno finito con questo mondo e che vogliono rimanere qui soltanto finché il Signore ritorni. Ma viene adempiuto in noi. Voi non siete di questo mondo come io non sono di questo mondo. Per questo il mondo non vi conosce, perché non ha conosciuto me. Noi abbiamo un'origine celeste e ritorniamo alla nostra patria celeste. Come ha scritto un compositore, la mia casa è lassù, in alto, dove non vi sono prove né sofferenze. Dunque, in primo luogo, per tutti coloro che lo aspettano. Ciò mi tocca, perché siamo molto vicini al ritorno del Signore. Ed è meglio che lo sottolineiamo adesso, piuttosto che qualcuno poi ci accusi dicendo: dovevate sottolinearlo di più, allora avremmo reagito. No, noi lo sottolineiamo adesso che abbiamo raggiunto l'ultimo periodo, che adesso la chiamata fuori e la separazione al luogo e che lo sposo prepara la sua sposa e tutti coloro che fanno parte della sposa ascoltano la voce dello sposo. Poi abbiamo gli altri passi della Scrittura in 2 Timoteo capitolo 4. Qui l'uomo di Dio ha dato la sua testimonianza del ritorno del Signore. 2 Timoteo capitolo 4, i primi 5 versetti li abbiamo evidenziati molte volte, ma qui nei versi 7 e 8, 2 Timoteo capitolo 4, versi 7 e 8, l'uomo di Dio scrive: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Possa il Signore concederlo a me e concederlo a noi tutti, che possiamo realmente dire: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. In ogni prova, sotto ogni circostanza, ho osservato la fede e mi sono tenuto saldo a ciò. Poi egli dà la testimonianza nel verso 8: per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Questo è così potente, che hanno amato la sua apparizione, che sono così tanto legati a lui che non possono aspettare più, ma che semplicemente esclamano: Signore, vieni, vieni, caro Signore, vieni, portaci a casa, come è scritto qui, che hanno amato la sua apparizione. Andate oggi in tutte le denominazioni. Chi aspetta il ritorno del Signore? Chi ha udito che Dio ha mandato un messaggio che precede la seconda venuta di Cristo? Tutti sono nei loro programmi, ma Dio ci ha dato la grazia di essere aggiornati nel regno di Dio, di attirare la nostra attenzione a ciò che Egli ha promesso in questo tempo e ciò che Egli fa proprio ora. Poi, la testimonianza dell'uomo di Dio. Non soltanto che ho combattuto il buon combattimento, è un combattimento. E da un lato, non combattiamo con carne e sangue, ma dobbiamo allontanarci dall'influenza del nemico e metterci sotto l'influenza di Dio affinché rimaniamo realmente sotto l'influenza divina. La battaglia continuerà, il combattimento continuerà, ma la vittoria è nostra, ci è già stata data da Dio e sarà manifestata, perché così Paolo ha scritto: per il resto mi è riservata la corona di giustizia. E poi questa meravigliosa dichiarazione: non soltanto a me che ho predicato la parola ai credenti, ma a me e a tutti coloro che hanno amato la sua apparizione. Paolo aveva un obiettivo nella sua predicazione. Voleva che tutti coloro che avevano ascoltato la parola dalla sua bocca, ciò che egli aveva scritto, coloro che lo credevano, avessero parte in ciò quando il Signore sarebbe ritornato. È differente oggi? Oggi è allo stesso modo. Lo stesso Dio che ci ha incaricati di predicare la sua parola è naturalmente Lui che la rivela a ciascuno di voi. Non deve essere data nessuna lezione privata. E come abbiamo detto molte volte prima, non c'è bisogno che abbia luogo nessuna discussione. Il Signore parla e l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito. Si potrebbe discutere ore e ore, no. noi non lo facciamo, ma l'uomo spirituale a lui viene rivelato perché egli ha accesso a Dio e Dio ha accesso a lui. Se abbiamo accesso a Dio, allora egli ha accesso a noi. E poi ha luogo l'unione della sposa con lo sposo. Dunque, non soltanto aspettando lui, ma amando la sua apparizione. Poi abbiamo il terzo passo della scrittura in Matteo capitolo 25. Matteo capitolo 25 verso 10. Un passo della scrittura che abbiamo letto molte, molte volte. Matteo capitolo 25, e qui abbiamo per questo periodo di tempo realmente l'ultima parola, perché viviamo in questo periodo in cui ogni cosa giunge a compimento, come è scritto qui in Matteo capitolo 25 verso 1. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. Quando accade questo? Nel nostro tempo. Quando il ritorno dello sposo è realmente imminente, come mai prima. Dunque, in questo periodo di tempo, e poi ci viene detto nel verso 10, Matteo capitolo 25 verso 10, ora mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. Le vergini che erano pronte entrarono con lui per le nozze e la porta fu chiusa. Abbiamo tre pensieri principali qui. Vengono espressi tre pensieri principali: coloro che lo aspettano, coloro che hanno amato la sua apparizione e quelli che sono pronti al suo ritorno. Loro avranno parte alla cena delle nozze. Diciamolo ancora una volta, fratelli e sorelle. Non soltanto Paolo e tutti gli uomini di Dio nel loro tempo, e non soltanto il fratello Branham, deve essere il nostro obiettivo, ed è il mio obiettivo, che tutti coloro che ascoltano la parola di Dio adesso, che la credano col cuore, credano ogni parola, sperimentando la loro preparazione interiore per grazia, avendo un collegamento diretto con il nostro Signore. Queste tre cose, ce ne sono di più, sì, ma oggi rimaniamo con questi tre punti. Coloro che aspettano la sua apparizione, coloro che hanno amato la sua apparizione e quelli che saranno pronti al suo ritorno o apparizione per entrare nella sala delle nozze. Io sono convinto al 100% che Dio ha fatto un giuramento e che ogni promessa giungerà a compimento. E chi ascolta adesso ciò che lo Spirito dice alle chiese, si prepara, aspetta il ritorno del Signore e guarda a ciò. Signore, vieni presto e portaci a casa. Riassumiamo ciò che abbiamo voluto dire oggi. L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito. Alcuni predicano il Vangelo perché sono incaricati a farlo e sono chiamati a questo, e gli altri lo predicano per invidia e per rivalità. Ma tutti coloro che adesso fanno parte della sposa dell'agnello non sono interessati a invidia né a rivalità. Loro sono interessati soltanto alla pura e santa parola di Dio, che ci viene rivelata e vivificata tramite lo Spirito. Non è solo lettera, ma la rivelazione per mezzo dello Spirito. Anche riguarda questo, a ciò che è stato detto al fratello Branham. Pensate a questo. Quante differenti direzioni sono sorte? E tutti si riferiscono al profeta. Se abbiamo contato correttamente, ci sono già 146 domande che sono state fatte in merito a certe cose che ha detto il fratello Branham. E la mia risposta è: io devo predicare soltanto la parola e non ho bisogno di rispondere ad alcuna di queste domande. E poi un fratello scrive: siamo pronti per una conversazione, ma basata soltanto sulle dichiarazioni del fratello Branham, ma senza includere la Sacra Scrittura. Ha. Allora devono cercare qualcun altro, non me. E poi anche l'osservazione, perché tutti possono interpretare la Scrittura a modo loro. E che ne è con quello che ha detto il fratello Branham? Queste cose vengono interpretate da loro. No, fratelli e sorelle, ciò che Paolo ha scritto in quel tempo giunge anche a compimento nel nostro tempo. La vera proclamazione della vera parola è che da Dio ascolta la voce di Dio. E poi le numerose direzioni a destra e a sinistra, coloro che predicano per invidia e rivalità, sforzandosi, e cosa recano? Recano soltanto divisioni e differenti direzioni. Diciamolo ancora una volta, ogni vero insegnamento ci collega con Dio e gli uni con gli altri. Fino ad oggi, il vero insegnamento della Sacra Scrittura non ha recato alcuna divisione. Soltanto le eresie e i falsi insegnamenti causano divisioni e perciò noi mettiamo l'accento sulla vera proclamazione del vero Vangelo. Fratelli e sorelle, noi siamo così riconoscenti con tutto il nostro cuore che abbiamo trovato grazia al cospetto di Dio e che rispettiamo l'infallibile ministero profetico che è stato dato al fratello Branham. E per favore, scusatemi se menziono questo ancora una volta, ma sono consapevole, forse non più in mezzo a noi, ma forse da qualche altra parte, ci sono realmente persone che se menziono qualcosa di ciò che ho sperimentato personalmente, costoro pensano: oh, ripete ancora queste cose. Ma gli altri sono felici che queste cose vengono menzionate di nuovo. Potete realmente immaginare cosa significa per me avere sperimentato questo infallibile ministero che si è ripetuto nel nostro tempo? Io l'ho sperimentato. Sono un testimone oculare e auricolare. Anche questo l'abbiamo detto prima. Nella fila di preghiera, dopo la riunione, veniva fatta la chiamata alle persone per consacrare la loro vita al Signore. E poi c'era la fila di preghiera E in questa fila di preghiera c'erano persone da differenti nazioni e razze che non conoscevano affatto il fratello Branham. E Dio gli mostrava in visione chi erano queste persone, qual era il loro problema, tutti i dettagli. E più di 1500 volte egli ha potuto dire, basato sulle visioni, così dice il Signore. E neanche una sola volta ha fallito, perché Dio glielo mostrava in visione. E poi egli poteva dire, così dice il Signore. Dunque, noi possiamo collocare il ministero al 100%, perché come è accaduto con il nostro Signore, che doveva essere un profeta del quale Mosè aveva profetizzato, Dio susciterà in mezzo a voi un profeta come me. E come il nostro Signore poteva dire chi era Natanaele e chi era Filippo e Pietro e la donna al pozzo, egli poteva dire: andate in quel luogo, c'è un uomo che trasporta dell'acqua, ditegli, il maestro verrà a casa tua per celebrare la Pasqua. Questo diretto ministero profetico collegato a delle visioni. E perciò il nostro Signore, quando divenne uomo, nel suo ministero profetico, quale figlio dell'uomo, doveva dire e anche ha detto: il figlio non può fare nulla da se stesso se non quello che vede fare dal padre. Le cose infatti che fa il padre le fa ugualmente anche il figlio. Quante volte il fratello Branham lo ha ripetuto e ha detto: in quel tempo il Signore l'ha concesso ai giudei e ai samaritani, l'ha mostrato quale ultimo segno. E ha detto: la stessa cosa si ripete adesso nella Chiesa, lo stesso ministero, la stessa conferma. Dio ha realmente confermato la parola. Noi diciamo le cose che i nostri occhi hanno visto, che le nostre orecchie hanno udito e ciò che abbiamo sperimentato personalmente, ma predichiamo Gesù Cristo. William Branham quante volte ha detto da quale famiglia proveniva, qual era la situazione di suo padre? Non si ha il diritto di dirlo, da umili condizioni, ma Dio prende le cose che sono nulla davanti al mondo affinché tutta la gloria vada a Lui soltanto. Dunque, Dio ha adempiuto la sua parola. Egli ha mandato un profeta come Elia prima che venga il grande giorno del Signore. E noi siamo stati riportati al principio, indietro al fondamento originale, all'insegnamento in merito alla Deità, in merito al battesimo, in merito a tutti i temi della Bibbia. Noi siamo stati ammaestrati in merito a ciò che è accaduto nel giardino dell'Eden, fino ai nuovi cieli e alla nuova terra. Ogni cosa ci è stata detta come mai prima, in piena armonia. Tutto l'Antico e il Nuovo Testamento ci è stato rivelato per grazia. E noi siamo ordinati da Dio a credere come la Scrittura ha detto. E questi tre punti voglio darveli lungo la via alla fine di quest'anno e per l'anno a venire. Abbiamo la speranza che Dio porterà la sua opera a compimento. Potrei leggervelo. Il tempo è nelle mani di Dio. Egli decide ciò che accadrà. Egli decide come e quando accadrà. Questo il nostro Dio lo decide. Ma noi siamo realmente in grande aspettazione che il Signore completerà la sua opera nel nostro tempo, con giovani e vecchi, con tutti coloro che ascoltano la parola adesso e credono con tutto il cuore. E come abbiamo letto, di essere pronti per esserne partecipi quando il Signore ritornerà per portare i suoi a casa. E come certo che la promessa è stata data dal nostro Signore, io vado a prepararvi un posto e poi ritornerò. Così certamente è scritto qui che non abbiamo una casa qui, non abbiamo qui una dimora stabile. La nostra casa, la nostra cittadinanza è lassù con il Signore. Ogni cosa è preparata e noi saremo sorpresi quando entreremo nella gloria. Per favore, per voi tutti nuovi arrivati, confidate in Dio, confidate nella sua grazia, confidate nell'opera compiuta di redenzione sulla croce del Calvario. Non guardate alle circostanze, non guardate a voi stessi. E se c'è ancora una mancanza, per favore pregate e dite: Signore, fammi grazia, rendimi libero, rendimi completamente libero, che tutto ciò che mi ostacola per entrare nella gloria, per favore mettilo di lato e che io riceva ogni cosa che possiamo portare con noi nella gloria. In ogni ambito rimanete sobri. Voi tutti giovani, pianificate la vostra professione, pianificate la vostra vita, ma nel cuore siate uniti con Dio, sapendo che è solo per un breve periodo di tempo. E ancora una volta, permettetemi che sia detto, Paolo aveva un mandato diretto di andare ai gentili per predicare la parola. E tutti coloro che erano uniti con Dio in quel tempo erano anche uniti con Paolo e uniti con il suo ministero e con la sua predicazione. E tutti gli altri che predicavano per invidia, per rivalità e gelosia, che predicavano Cristo o il messaggio, non hanno raggiunto la meta. Lo dico ancora una volta. Dio vuole unità nella Chiesa. Egli non vuole alcuna strana dottrina, nessun fuoco estraneo sull'altare di Dio. Dio ha il diritto. Santo, santo è il Signore. Santo è il Signore degli eserciti. Ed egli che ha iniziato lo porterà anche a compimento, parola per parola. E l'edificazione avviene nell'amore di Cristo. Diciamolo ancora una volta. Coloro che lo aspettano, coloro che hanno amato la sua apparizione e coloro che sono pronti ad entrare nella gloria. Ed io realmente conto su ciò, che tutti coloro che ascoltano la parola adesso e che credono l'ultimo messaggio con tutto ciò che va con questo, e coloro che sono ubbidienti, che si sottomettono alla parola e alla volontà di Dio, costoro avranno parte in questo, al ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Ora, una parola. Mi è stato detto che qualcuno è venuto per essere battezzato. Se qualcuno vuole aggiungersi, voi tutti lo sapete, ne abbiamo parlato. Tutti coloro che sono a Parigi dovrebbero essere battezzati a Parigi. Coloro che sono a Bruxelles dovrebbero essere battezzati a Bruxelles. I fratelli nelle assemblee locali portano la responsabilità per i credenti. Noi ci raduniamo qui da ogni popolo, lingua e nazione. Una volta al mese ci raduniamo qui per ascoltare la parola insieme. ma i nostri fratelli sono nelle diverse località e hanno la responsabilità per le assemblee locali. E perciò vi chiediamo di rispettare questo. Se qualcuno qui vorrebbe essere battezzato, il sole sta brillando e il battesimo può aver luogo. Al nostro Dio sia la gloria e la lode per tutta l'eternità. Nel nome santo di Gesù. Amen. Alziamoci in piedi e cantiamo il coro Così qual sono. Magari le due sorelle hanno un cantico che si adatta. Per favore, venite qui di fronte.
Sieger durchs Perlentor, bald ja bald, bald ja bald, wer wird begrüßt von der Engelchor? Wirst du es sein, werd ich es sein, wer wird auf goldenen Gassen gehen? Wer wird mit jauchzenden Scharen stehen? Amen. Wer wird den strahlenden König sehen? Wirst du es sein? Werd ich es sein? Wer ist der freudig sein Kreuz hinlegt? Bald, ja bald, bald, ja bald, jubelt die Krone des Siegers trägt. Wirst du es sein, werd ich es sein. Wer wird dort wallen in weißem Kleid? Wer wird vergessen der Erde Leid? Wer wird erwachen in Heiligkeit? Wirst du es sein, werd ich es sein. Wer ist der Bange am Tore steht? Bald, ja bald, bald, ja bald. Wer klopft an, wenn es längst zu spät? Wirst du es sein, werd ich es sein. Wem wird verlöschen der Hoffnung Licht? Wer muss es hören, dass Jesus spricht? Weiche von mir, denn ich kenn dich nicht. Wirst du es sein, werd ich es sein. Wer stimmt mit ein in des Lammes Lied? Bald, ja bald, bald, ja bald, wenn es melodisch zum Throne zieht. Wirst du es sein, werd ich es sein. Wer knüpft von Neuem der Liebe Bahn? Wer bald mit Freuden dort Hand in Hand? Nie mehr getrennet am goldenen Strand. Wirst du es sein, werd ich es sein.
Grazie tante. Grazie tante. Anche riguardo a questo si potrebbe leggere Apocalisse capitolo 14. La schiera riscattata col sangue canterà davanti al trono e il cantico risuonerà sulla terra e i 144.000 sentiranno il cantico e lo impareranno. È così meraviglioso ciò che Dio ha preparato per noi. E come è stato espresso nel cantico, chi entrerà da vincitore attraverso le porte di perle? Accantonate il punto interrogativo. Dite semplicemente nel vostro cuore: caro Signore, tu mi hai parlato, tu mi hai redento, io sono la tua eredità, tu mi hai fatto grazia, io credo ogni promessa ed ogni parola, ed io credo che sono parte d'essa, e sarò in mezzo alla moltitudine che sarà pronta per entrare nella sala delle nozze. Credetelo, secondo la nostra fede avverrà, come dice un cantico. Non dubitate più, credete che il Signore ha dato delle promesse per adempierle, e questo lo evidenzieremo ancora una volta. I figli della promessa credono la parola della promessa e a loro viene rivelata e hanno parte in quello che Dio fa proprio ora, finché passeremo dal credere al vedere. Ora chiniamo i nostri capi per la preghiera e poi vorrei chiedere: chi vorrebbe essere battezzato? C'è qualcun altro? Qui c'è un giovane. Per favore, alza la mano affinché possiamo vederti. Abbiamo qualcun altro? Altrimenti, Filippo ha battezzato l'eunuco, dunque è sufficiente se ne battezziamo uno. Chiederemo al fratello Paul Smith o Erich Smith di fare il battesimo. Cantiamo oggi ancora una volta così qual sono. Cantiamo Sol Abife, Sol Abife. Amen. Ed è realmente possibile che facciamo parte di coloro che sono pronti, che aspettano il suo ritorno e che amano la sua apparizione. Siate sinceri. Perché veniamo qui da vicino e da lontano? Per quale scopo le persone viaggiano per 1500 chilometri? Giusto per ascoltare una predicazione? Sì, per ascoltare la parola di Dio tramite la predicazione, perché la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Dio. E perciò noi lo riceviamo e l'accettiamo. Potete crederlo? Che Dio ci ha realmente destinati per questo scopo? Per ascoltare adesso la parola dell'ora, per crederla e per averla rivelata, ed avere la vivente speranza e la certezza che avremo parte in ciò quando il Signore ritornerà. E Dio mi ha dato naturalmente questa meravigliosa esperienza del rapimento. Non vi preoccupate, credete soltanto e vedrete la gloria di Dio. Quanti hanno compreso che adesso è il nostro tempo per la vera predicazione? E non in merito a ciò che accade a destra e a sinistra con invidia e rivalità, ma riguardo a ciò che Dio ha detto nella sua parola. Come Paolo ha evidenziato, noi non diciamo nulla all'infuori di ciò che Dio ha già detto attraverso i profeti. Non siete contenti che ciò è diventato realtà? Questo è realtà. Non lo leggiamo soltanto, ma questo si applica a noi in questo tempo, in questo luogo. Preghiamo. Grande Dio, Tu ci hai dato molta grazia senza i nostri sforzi. Quando il tempo si è compiuto, Tu hai adempiuto le promesse nel nostro tempo. Hai attirato la nostra attenzione a Te e alla Tua parola. E in questo tempo possiamo essere i figli della promessa. Ed ogni promessa noi la crediamo, anche la promessa del Tuo ritorno. E Ti ringraziamo anche per ieri e per oggi. Questi sono giorni e ore di preparazione. Delle decisioni sono state prese ed io Ti ringrazio per questo. Caro Signore, io consacro a Te la Tua schiera riscattata col sangue. Consacro a Te tutti coloro che credono adesso, come dice la Scrittura. Tutti coloro che hanno ricevuto e accettato la Tua parola. Che hanno una mente spirituale. Che tramite lo Spirito sono condotti in tutta la verità. Caro Signore, insieme lodiamo e glorifichiamo la potenza del Tuo sangue, della Tua parola e del Tuo Spirito. E diamo a Te solo la gloria. Benedici tutta l'Europa, benedici l'Asia, benedici l'Africa, benedici in ogni continente, dall'est all'ovest, dal nord al sud. Benedici tutti coloro che sono uniti a noi online, in ogni popolo e lingua. Benedici tutti coloro che riceveranno questi DVD e che hanno parte in ciò che Tu fai proprio ora. E noi Ti ringraziamo, caro Signore, per la riverenza che tu hai messo in noi. Di avere timore davanti a te e alla tua parola. Noi riceviamo e accettiamo ogni parola e crediamo come ha detto la Scrittura. Caro Signore, anche per questo vorrei ringraziarti dal profondo del mio cuore, che tu hai adesso una schiera riscattata col sangue che viene preparata per il tuo ritorno. Ti ringraziamo che il messaggio che tu ci hai dato precede la tua seconda venuta. E tutti coloro che sono nati da Dio ascoltano la parola di Dio e credono ogni parola. Caro Signore, nel tuo nome io reclamo, tramite la proclamazione della tua parola, io reclamo tutte le anime che appartengono alla sposa. Reclamo tutti coloro che saranno pronti, che aspettano la tua venuta, che escono per incontrarti e che possiamo radunarci finché tu ci chiamerai insieme a casa. Ti ringraziamo specialmente per il ministero dell'Apostolo Paolo, per tutte le epistole, per tutto ciò che egli ha scritto, sì, per tutte le epistole degli Apostoli, che sia Giovanni o Giacomo. Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per questo e ti ringraziamo per il ministero del fratello Branham nel nostro tempo, un uomo mandato da Dio con l'ultimo messaggio indirizzato al popolo di Dio, e chi ha orecchi per ascoltare ascolterà ciò che lo Spirito dice alle chiese. Caro Signore, ancora una volta lo dico per fede. Tutti i miei fratelli e le mie sorelle non sono venuti invano qui, da tutti i paesi vicini e da ovunque loro vengono, perché credono che tu chiami fuori il tuo popolo adesso e che li prepari. Ed io ti ringrazio che noi possiamo far parte di coloro che sperimentano la loro preparazione adesso e che hanno detto sì a te, che aspettano la tua venuta e che amano la tua apparizione. Come una sposa brama il matrimonio per vedere la promessa adempiuta, così anche noi, quale sposa dell'agnello, siamo in grande aspettazione, uniti con te nell'amore e uniti gli uni con gli altri nel primo amore divino. Ti ringraziamo per la tua preziosa e santa parola, per il Vangelo eterno che tu ci hai rivelato e che ora viene predicato in tutte le nazioni e lingue. E lo Spirito e la sposa dicono vieni, e chi ode dica vieni. A te, onnipotente Dio, noi diciamo grazie nel nome santo di Gesù, anche per questo fine settimana e per ogni passo della Scrittura. Oh, come preziosa la tua parola. Alleluia. Benedetto e lodato sii tu. Per favore, benedici tutti. E se dovesse esserci ancora qualcuno in mezzo a noi che ha bisogno di salvezza, che ha bisogno di guarigione, di liberazione, caro Signore, stendi la tua mano. Salva, perdona, guarisci, libera e benedicici tutti dalle ricchezze della tua grazia. Benedici tutti i fratelli che portano pure la tua parola in accordo con quello che è scritto. Benedici tutti i fratelli, benedici i nostri traduttori, benedici in ogni popolo e lingua. Ancora una volta ti ringraziamo, o Dio onnipotente, con tutto il nostro cuore, anche per questo fine settimana, per ogni passo della scrittura. Tu ci hai parlato, noi crediamo e ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per questo, nel nome santo di Gesù, alleluia, amen. E tutti dicano alleluia, e tutti dicano amen. Potete sedervi brevemente. Prego. Alziamoci in piedi. Caro Signore, tu, Dio sempre fedele, la nostra sorella è ammalata. Tu sai qual è il problema. Tu sai esattamente quale malattia lei ha. Per le tue lividure lei è stata pure guarita. Ricevilo, cara sorella. Sii sanata tramite la potenza di Dio. Nel nome santo di Gesù. Amen. Non so se la corale ha un cantico. Prego. Il fratello Smith dice che il tempo è dalla nostra parte. Cari, sedetevi un momento. Dio volendo, e se siamo ancora in vita, il primo fine settimana di gennaio avremo la successiva riunione, sabato e domenica, come in precedenza. Per favore ricordatevi di me nelle vostre preghiere, affinché il Signore possa chiamare fuori gli ultimi ovunque siano. Ha la corale ancora un cantico? Non lo so. E qui il fratello Eric? Altrimenti dov'è il nostro fratello Eric Schmidt? Sarà lui a battezzare? Chi lo farà? Forse egli è nella sala registrazione. Sì, siamo così riconoscenti. Che Dio vi benedica tutti. Portate i saluti con voi in Africa. Portate i saluti in Sudafrica. Cara sorella Bope, porta i saluti a Kinshasa. I saluti in Olanda e in Belgio. Portate i saluti con voi in tutto il mondo. Prego? Sì, bene. Cantiamo stupenda grazia. Cantiamo stupenda grazia. Cantico numero 35. il fratello Schmidt pregherà con noi. Grande Dio, ti diciamo grazie per questa meravigliosa grazia che tu ci hai dato oggi. Tu ci hai parlato attraverso la tua santa parola. Ti ringraziamo per tutta la grazia. Grazie che tu sei ancora lo stesso ieri, oggi e in eterno.